Luca invece mette qualcosa in più, non solo cercate e troverete, ma cercate senza stancarvi, aggiunge una piccola parte che in qualche modo credo che questa mattina debba ancora diventare più chiara per molti di noi. E così, mentre Matteo dice bussate, vi sarà aperto, Luca dice bussate ripetutamente, come a dire continuate a bussare fino a che vi sarà aperto. E poi ancora Matteo dice chiedete e vi sarà dato, e Luca invece dice chiedete con perseveranza, cioè con insistenza, con determinazione. Ma prima di comprendere profondamente quello che Gesù voleva dire in quel momento, ci vogliamo fare delle domande ancora questa mattina. E a proposito di chiedete con perseveranza e vi sarà dato, io vi chiedo, a proposito di chiedete, che cosa chiedete? Cosa state chiedendo? Cosa state chiedendo a Dio? Perché? Perché è importante capire a che cosa Gesù si stesse riferendo. Perché noi tante volte pensiamo che in qualche modo questo versetto è una specie di grande supermercato, un ipermarket di Dio in cui noi dice chiediamo questo e ci verrà dato, chiediamo, ma che cosa stiamo chiedendo? È la prima cosa che Dio ci vuole fare comprendere questa mattina. Cosa chiediamo? Nella lettera di Giacomo c'è una parte dove è scritto, Giacomo 4, capitolo 4, verso 3, domandate e non ricevete, cioè chiedete e non ricevete, perché chiedete male per spendere nei vostri piaceri. Come dire, il vostro chiedere è collegato al piacere, al vostro piacere. E ancora rinforza Giacomo e dice, o gente adultera, è una parola forte che usa, adultera, come a dire che sta tradendo il proprio compagno, non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia verso Dio? E chiunque si vuole rendere amico del mondo si rende nemico di Dio. Se noi chiediamo delle cose che sono negative, queste cose ci bloccheranno dalla percezione di Dio. Non so se mi capite, entreremo piano piano meglio in questa comprensione. Non è che Dio si arrabbia perché noi chiediamo una cosa che non va. Ma se noi chiediamo qualche cosa che ha a che fare con l'orgoglio, con l'invidia, con la gelosia, col desiderio di possesso, vedremo tante cose che possono spingere il nostro chiedere. Quello che chiediamo, se fa parte di una logica carnale, di una logica del mondo, in qualche modo ci allontana da Dio, ci rende impermeabili alla presenza di Dio e permeabili alla presenza dello spirito di questo mondo. Ecco perché attenzione a cosa chiediamo, perché se vogliamo chiedere per avere qualcosa della logica di questo mondo, in realtà rischiamo di diventare nemici di Dio. Non che Lui diventa nostro nemico, attenzione, ma noi diventiamo suoi nemici, perché poi le cose negative che abbiamo chiesto, le cose brutte, ci impediscono di vedere Lui. Ci impediscono i tesori che ci costruiamo, i tesori che ci creiamo. Guai a chi ce li tocca, neanche Dio me li deve toccare, questo è mio. E Giovanni lo spiega meglio cosa significa essere amico del mondo. E in Prima Giovanni capitolo 2 verso 16 è scritto, poiché tutto ciò che è nel mondo, cioè la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non viene dal Padre ma dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. E qui è ancora più chiaro, non scenderemo in dettagli grandi, però qui già la scrittura ci fa capire cosa significa chiedere qualche cosa che fa parte della logica di questo mondo. Significa chiedere qualche cosa che riguarda la concupiscenza della carne. Capite? Significa chiedere spinti da qualcosa che fa parte di quei frutti carnali. Ricordate i frutti della carne, i frutti dello spirito in Galati? Gelosie, invidie, contese, ire, eccetera, eccetera, 7. Quando noi chiediamo in quella ottica, quando noi chiediamo in quella dimensione, con quella motivazione, in realtà non riceviamo qualcosa da Dio. E se riceviamo qualcosa è grave, perché evidentemente questa cosa non ce l'ha data Dio. Se tu chiedi sotto sotto orgoglio spirituale e poi ti senti superiore agli altri, stai sicuro che questo orgoglio non te l'ha dato Dio, perché Lui ha detto che il più grande deve essere il servo degli altri, non quello che si mette su un piedistallo e domina tutti quanti. Quindi attenzione, domandate, chiedete e non ricevete perché chiedete male, secondo un'ottica umana. Chiedete per la concupiscenza della vostra carne, chiedete per la concupiscenza degli occhi. Signore, ti prego, questa cosa grandissima, questa cosa bellissima, questa cosa, e tante volte poi sono cose anche non buone. Vedremo che tante volte la concupiscenza degli occhi ci porta anche al male, ci porta a desiderare la donna degli altri, ci porta a desiderare la roba degli altri, che vediamo, l'erba del vicino è sempre migliore, questo non è scritto nella Bibbia, però la concupiscenza degli occhi che ci fa vedere le cose e ci fa lottare per desiderare, Signore ti prego dammi quello, dammi quello, dammi quell'altro, dammi questo, qualcosa di più grande, una cosa più bella. Chiedete e non ricevete perché chiedete male. E poi ancora la superbia della vita, terza caratteristica dell'amore per il mondo. Anche lì qualche cosa che ci vuole rendere superbi, qualche cosa, quello è mondo. E il mondo passa via con la sua concupiscenza, cioè tutto quello che avete ricevuto. Secondo queste tre dimensioni, in qualche modo passa via. È inutile puntarci, è inutile pensare che lì costruite i vostri tesori, perché queste cose passeranno via, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. E tutto quello che è fatto secondo la volontà di Dio rimane in eterno. Non solo noi rimaniamo in eterno, ma tutto quello che abbiamo costruito secondo la volontà di Dio, che abbiamo chiesto delle sue cose, dei suoi tesori, rimane. E Gesù poi lo spiega in una maniera più profonda, quello che abbozziamo appena questa mattina in Giovanni 15. Versetto 7, se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. Attenzione, lì è un'altra ottica dove c'è il dimorare in Lui, perché se tu cominci a dimorare in Lui, io sono convinto che le cose che comincerai a chiedere saranno secondo la Sua volontà. Secondo quello che Lui ti metterà nel cuore, e Lui vuole mettere nel cuore quelle cose vere che sono da chiedere, perché Lui vuole rispondere, chiedete e vi sarà dato. Quindi cominciamo un attimo a capire che non è un chiedere a specifico, Signore io vorrei questo, io vorrei quell'altro, no, hai bisogno di dimorare in Lui, hai bisogno di stare alla Sua presenza, hai bisogno di conoscere Gesù e poi chiedi. E ricevi, dice in un'altra parte, affinché la gioia tua sia completa. Quindi cosa chiedete? Ma ancora io mi chiedo questa mattina, dove bussate? Dove state bussando? Di solito dove si bussa? Dove si vuole entrare, è giusto? Quindi noi tante volte bussiamo in dei luoghi che sono sbagliati, in dei luoghi dove quando si aprirà la porta ed entreremo, altro che luogo di pace, altro che luogo di libertà, tante volte bussiamo, permettetemi questo esempio che può sembrare forte, bussiamo la porta dell'inferno. e pensiamo che entrando lì e insistiamo a bussare, e quando entriamo in realtà diventiamo prigionieri di quelle stanze, di quei luoghi, di quei posti dove vogliamo entrare a tutti i costi. Quindi quando in questo senso Gesù diceva bussate e vi sarà aperto, evidentemente non stava dicendo bussate in un posto strano, non lo so, in un posto dove ci sono, non lo so, tutte le prostitute, vi sarà aperto che voi andrete là, o bussate in qualche posto dove c'è il male. Non sta dicendo bussate in maniera specifica, ma state attenti alle porte dove state bussando. Dove stai bussando? Dove stai cercando di entrare? Ti dice questa mattina il Signore. Dove stai cercando di entrare? Dove pensi che dovresti entrare per essere più felice? Dove stai bussando? Stai bussando forse semplicemente a una casa nuova? Stai bussando a una macchina nuova? Stai bussando a una moglie nuova? Questo è più grave. Stai bussando... Dove stai bussando? Dove pensi che bussando ti verrà aperto e troverai quello che cerchi? Quindi bussate insistentemente, dovremmo dire, ma alle porte giuste. Bussate insistentemente lì dove veramente entrando sarete benvenuti. Ma questo non è solamente il primo filtro, perché anche il diavolo ti dice benvenuto, si accomodi, prego, prego, guarda, mettiti qua, tranquillo, ti servo io. Non è essere benvenuti, non è un segno certo della bontà del posto dove stai entrando, ma se poi sei benvenuto e distrutto, non vale la pena entrare in certe porte, non aprite certe porte nella vostra vita. Non aprite le porte del risentimento, non aprite le porte dell'invidia, della gelosia, non aprite queste porte tremende alle quali cercate di bussare per entrare, non aprite le porte della vendetta, non aprite queste porte, bussate e vi sarà aperto. Ma dove? Dove stai bussando? Dove stai cercando di entrare? E bussiamo ora, è l'esortazione che tra le righe sembra lo Spirito Santo ci voglia dare in questo momento. Bussiamo ora alla porta giusta, perché un giorno sarà troppo tardi. Qualcuno di voi dice, ma poi busserò. No, oggi è il giorno della grazia. Oggi hai bisogno di bussare ed entrare alla presenza di Dio. Oggi hai bisogno. C'è una parte della Scrittura, la leggiamo velocemente, in Luca capitolo 13, 23. Un tale incontra Gesù e gli dice, gli fa una bella domanda, e gli dice, Signore, sono pochi i salvati? Gli era venuta in mente questa idea, dico, ma come va la storia qui? Sono pochi, sono molti, quanto sono? Ed egli disse loro, sforzatevi di entrare per la porta stretta. Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché io vi dico che molti cercheranno di entrare e non potranno. Quindi il bussare insistentemente sta parlando nel bussare in una porta stretta, non in una porta larga dove non c'è bisogno di bussare, camminiamo e ci andiamo a finire dentro, ma bussare insistentemente significa bussare nella porta stretta. E guardate, la porta stretta di Dio, perché poi, continua la scrittura e dice, quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi, stando di fuori, comincerete a bussare alla porta, dicendo, Signore, aprici! Signore, facci entrare! Signore, abbiamo capito che c'è qualche cosa al di là della porta che è bello, vogliamo entrare! Ed egli vi risponderà, io non so da dove venite. E allora comincerete a dire, ma Signore, noi abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza, e tu hai insegnato nelle nostre piazze, e noi sapevamo che c'era un posto dove ti si lodava. Sì, forse sì, mi ricordo, c'era un posto, sono andato in qualche posto dove ti si predicava, dove si parlava di te. Sono andato in qualche chiesa ogni tanto, oppure ci sono andato sempre, però io sono stato di fronte a te. Qualcuno dirà, ho preso 10.000 eucaristie, ho fatto quest'altro, ho preso questo, sono stato in un posto dove si sentiva parlare di te, sono stato in un posto dove si dicevano cose su di te, ma come ci sei stato? Come spettatore o come presente realmente, come sei stato la mia presenza. E qua lo esprime. È alla giustificazione di queste persone che sì, in qualche modo vorrebbero trovare un alibi dicendo: ma Signore, noi in qualche modo ti abbiamo avuto un rapporto, un certo rapporto religioso con te, un certo rapporto lo abbiamo avuto. Ma egli dirà a loro: io vi dico che non so da dove venite, allontanatevi da me, voi tutti malfattori, voi tutti operatori di male. E lì ci sarà pianto e stridor di denti quando vedrete Abramo, Isacco, Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, e voi ne sarete buttati fuori. Quindi cosa significa? Che questo bussare ripetutamente per avere aperto significa bussare non soltanto nell'incontrare Dio, alleluia, questa è la cosa più importante, nel ricevere Gesù come proprio Salvatore, al di là di tutti gli schemi religiosi, al di là di tutto quello che noi pensiamo sia giusto, ma significa poi continuare a bussare a tutte le porte di questa strada stretta che Lui ha messo davanti a noi, bussare per entrare nelle sue promesse, per entrare nella santità di Dio, per cambiare, per superare tante cose nella nostra vita. Bussare insistentemente significa continuare a camminare sulla strada del Signore, pur che sia stretta, ma continuare ad andare in quella direzione, perché ci sarà un momento in cui, anche se busseremo insistentemente, non ci sarà aperto. Come a dire: tutto quello che abbiamo realizzato è quello che abbiamo realizzato, non ci saranno altre opportunità. Oggi, se ascolti la sua voce, non indurire il tuo cuore. E soprattutto, ultimo punto, erano tre. Erano chiedere, erano cercare, erano bussare. Abbiamo parlato di cosa chiediamo, di dove bussiamo. E soprattutto, questa mattina il Signore ci dice: che cosa cercate? Cosa state cercando? Perché quello che stiamo cercando può diventare persino la nostra trappola, che noi dice: finalmente l'ho trovato! E hai trovato la trappola, la prigione, hai trovato la trappola della tua vita. Cosa stai cercando? E forse il denaro? Ricordate le cose, le tre cose più forti che possono realmente prendere la vita di un cristiano. E forse il denaro, quello che stai cercando più di ogni altra cosa? Paolo a Timoteo, capitolo 6, verso 10, ci ricorda: l'amore del denaro è radice di ogni specie di male. E alcuni che vi si sono dati si sono sviati dalla fede e si sono procurati molti dolori. Cosa stai cercando? Cos'è davanti a te la cosa più importante? È il denaro? C'è questo rischio grandissimo, che l'amore per questo denaro, per tutto quello che il denaro può fare, diventa radice di ogni specie di male. E alcuni, diceva con sofferenza l'apostolo Paolo, e si ricordava nella sua mente, forse pensava a Tizio Gaio, qualcuno che vi si era dato a questo amore, si era sviato dalla fede e si era procurato molti dolori. O forse stiamo cercando il potere, la superbia della vita, diciamo poco fa, stiamo cercando di dominare, di innalzarci sugli altri. Ricordate due momenti particolari: uno, quando Gesù diede una lezione e disse che quando ti vai a un convito non ti mettere ai primi posti, non ti mettere lì, che poi non venga il padrone di casa e debba farti arretrare. E poi subito dopo usa quella espressione: chi si innalza sarà abbassato, ma chi si abbassa sarà innalzato. E usa la stessa espressione in un'altra frangente, quando c'erano i due uomini che andavano a pregare al tempio, il fariseo e il pubblicano. Il fariseo andava là e diceva: grazie Signore, perché io sono buono, perché io non ho fatto mai errori, perché io ho pagato la decima, perché io sono stato un adempitore della legge. Si innalzava, pensava che le sue cose fossero grandi, invece era povero e misero. E il pubblicano invece diceva: pietà di me Signore, sono peccatore, e subito dopo ancora Gesù esprime questa realtà forte: io vi dico che questi, cioè si riferisce al pubblicano, scese a casa sua giustificato piuttosto che quell'altro, perché chiunque si innalza sarà abbassato, ma chi si abbassa sarà innalzato. Quindi se questa mattina stai cercando il potere, il dominio, lì innalzarti sugli altri, e non innalzarti magari, che ne so, a livello politico, a livello, ma innalzarti in qualunque modo, sentirti più giusto, più grande, più intelligente, più forte degli altri, ricordati che se tu ti innalzi, Dio ti abbasserà, ma se tu ti abbassi, Dio ti innalzerà. O cosa stai cercando ancora? C'era un mio amico, è morto tanto tempo fa, amico nel senso che per un tempo lo leggevo spesso, si chiamava Freud, in questo senso mio amico, amico di lettura, il quale diceva che una delle spinte più forti dell'essere umano è la spinta sessuale, la libido. Cosa stai cercando alla base della tua vita? Una gratificazione semplicemente della tua libido, della tua spinta sessuale? Anche lì ricordati l'esortazione di Dio, in cui in Prima Corinzi, capitolo 6, verso 13, dice che le vivande sono per il ventre e il ventre è per le vivande, ma Dio distruggerà queste e quello. Alleluia, qualcuno che è un buon gustaio dice no, non distruggerà tutti i tacchini, i polli, tutte le cose più. Sono per un tempo, fratelli, poi sarà Lui il nostro mangiare. Ricordate la scorsa volta parlavamo del mangiare la sua carne e il suo sangue. Però dice il corpo però non è per la fornicazione, ma è per il Signore, e il Signore è per il corpo. Dio, verso 14, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi, mediante la sua potenza. Non sapete che i vostri corpi sono le membra di Cristo? Prenderò dunque le membra di Cristo per farne membra di una prostituta? No, di certo. Non sapete che chi si unisce a una prostituta è un corpo solo con lei? Poiché Dio dice i due diventeranno una stessa carne, ma chi si unisce al Signore è uno spirito solo con Lui. Fuggite la fornicazione, ogni altro peccato che l'uomo commetta è fuori dal corpo, ma il fornicatore pecca contro il proprio corpo. Non sapete voi che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete ricevuto da Dio? Quindi non appartenete a voi stessi, poiché siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Quindi queste tre cose, il denaro, il potere, la gratificazione sessuale, cosa stai cercando nel tuo profondo? Perché potresti trovare delle cose che altro che tesoro, ma diventerebbero la radice del tuo male. E allora, concludendo, cosa cercare allora? Questa mattina, prima di tutto, cercare il Signore, cercare Lui. C'è una parte in Atti degli Apostoli dove Paolo fa un giretto in una città greca e vede tanti dei, tanti innalzati, e poi quando trova una specie di statua al Dio ignoto, c'era tra tutte le statue, c'era uno, dice questo è il Dio ignoto, coglie questa occasione per parlare che l'ignoto è diventato reale, coglie questa occasione per dire che Dio non abita in templi fatti dalla mano dell'uomo e parla di Gesù, parla del Signore che viene ad essere rivelato, e dice al verso 26, non possiamo leggere tutto, egli ha tratto da uno solo, cioè da Gesù, tutte le nazioni degli uomini perché abitino su tutta la faccia della terra, avendo determinato le epoche loro assegnate e i confini della loro abitazione. Attenzione, verso 27, affinché cerchino Dio semmai giungano a trovarlo come a tastoni, benché egli non sia lontano da ciascuno di noi. E qui già ci dà un'immagine, il progetto che Dio ha, che ogni uomo cerchi Lui, cerchi Dio, cerchi lo Spirito Santo, cerchi Gesù. È la stessa cosa, questo è il progetto di Dio, che benché in qualche modo a tastoni, perché sembra che Dio non è come cercare un vestito nuovo, che noi andiamo al possiamo girare 3-4 negozi, possiamo fare, però più o meno abbiamo una chiara direzione dove cercarlo. Cercare Dio è un po' più difficile, perché non è un oggetto, non è un luogo fisico, anche se qualcuno dice Dio è qua, Dio è in questa cosa. No, Dio è spirito, ecco perché a tastoni, perché noi ci muoviamo in una dimensione diversa che è quella della materia, ma Dio, pur se sembra lontano, è vicino a ognuno di noi. Questa è la cosa grande che Dio ci dice questa mattina, che dobbiamo mettere come una cosa prioritaria, quella di cercare, anche a tastoni, anche con una specie di cecità momentanea, di confusione, ma cercare Lui per trovarlo. E come bisogna cercarlo? Geremia 29, capitolo 29, verso 13, arriviamo alla conclusione. Dice: voi mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore, ed io mi lascerò trovare da voi, dice il Signore. Questa è una legge spirituale, fratelli. Non possiamo cercare il Signore. Ecco, ritorniamo a quel discorso. Bussiamo un attimo: Signore, ci sei? No? Ok, me ne vado. Poi riprovo più tardi. Busso un poco, 3 minuti, ci sei? No. No, cercare significa con tutta la propria energia, con tutta la propria forza, ma non perché Dio non si vuole fare trovare, ma perché abbiamo bisogno di fare questo salto dalla mente allo spirito. Abbiamo bisogno di uscire fuori dalla forza gravitazionale del peccato, dell'incredulità, del male che ci vuole trattenere solamente a quello che vediamo. Abbiamo bisogno di sfuggire a questa attrazione gravitazionale. In questo senso ci vuole tutto il cuore. Voi immaginate un razzo che parte, un vettore che a un certo punto dice: no, ma perché accendere tutti i motori? Ne accendo solo uno. Poi arriva qua, boom. E noi tante volte siamo così. Non mettiamo tutto il cuore, non mettiamo tutta la convinzione. Diciamo: io provo a cercare il Signore, provo a vedere se Lui mi parla, provo. E proviamo. No, tutto il cuore significa che dobbiamo farne il centro della nostra ricerca. Significa con tutto se stessi. Mi cercherete con tutto il vostro cuore e mi troverete, e io mi lascerò trovare da voi, dice il Signore. Penultimo verso ancora, Isaia 55, verso 6. Cercate il Signore mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. Significa ancora, questo potrebbe avere grandi applicazioni, ma il mentre lo si può trovare ha a che fare con le occasioni particolari che Dio ci dà per trovarlo. Occasioni particolari che potrebbero essere la devozione personale, i 15 minuti che dedichiamo al giorno a Lui. Occasione particolare che può essere l'incontro domenicale, un momento particolare dove lo Spirito Santo si può muovere e superare le nostre barriere. Un'occasione particolare può essere l'incontro di cellula, dove cerchiamo il Signore insieme per noi e per il bene degli altri. Mentre lo si può trovare ha a che fare con le occasioni che Dio ci darà facilitanti questo incontro. In questo senso dobbiamo sfruttare queste occasioni. Mentre lo si può trovare, cerchiamolo. Mentre è vicino, cerchiamolo. Non manchiamo alle occasioni dove Dio si fa trovare più facilmente, dove Lui è più vicino. Perché? Perché in qualche modo spesso il cercarlo in gruppo favorisce la rivelazione di Dio. Ci sono persone che quando beneficiano del gruppo, tutta la dimensione di oppressione se ne va e riescono a toccare Dio. Certo, non è che poi deve essere sempre così, perché noi dobbiamo impararlo anche a toccare da soli, ma ci sono occasioni di un senso, ci sono occasioni di un altro senso, e quindi cerchiamo il Signore nelle occasioni. Quando è più facile trovarlo, invocatelo. Quando è più facile poterlo realizzare nella comunione fraterna, nella lode, nell'assemblea. Ultimo verso, ci alziamo in piedi. Amos 5, verso 4. Perché così dice il Signore alla casa di Israele. Sono tre parole. Cercatemi e vivrete. Cercatemi e vivrete. Ed è quello che Dio sta cercando di dire alla tua vita, perché tu la smetta di cercare tutte cose che non ti danno niente e veramente cerchi Lui ora, con le occasioni che ti dà, con gli incontri, con tutto quello che ha messo davanti. Cerca il Signore con tutto te stesso, mentre è vicino, ma cerca Lui. Qualcuno dice, ma io non lo sento, non ha importanza, cercalo, ma a me non mi va, cercalo. Hai avuto la rivelazione che Lui è la vita, quindi cerca Lui. E noi tante volte cerchiamo insistentemente e non ci stanchiamo tutte le cose più inutili. Andiamo a fare salti mortali, giriamo 3-4 negozi per andare a prendere quel modellino vestito o quel attrezzo informatico. No, non vorrei solamente penalizzare le sorelle. Perdiamo un sacco di tempo semplicemente per un particolare. Cerchiamo a destra quel negozio, quell'altro, chiamiamo lì a destra, quanto pago là, quanto là, quanto devo fare, e poi quando dobbiamo cercare Dio, ah no, no, ho troppo poco tempo, mi sono impegnato a cercare tante altre cose. Ma come penserete di trovare la vita? Come penserete di trovare il tesoro che Dio ha messo in voi se non lo cercate? Questa è una grande trappola. È vero che Lui ci ha fatto meravigliosi, ci ha dato un tesoro grande, e questo è il suo dono, ma se tu non lo cerchi questo tesoro, rimarrai nella tua miseria, rimarrai nella tua indifferenza, rimarrai nel tuo peccato, rimarrai nei tuoi idoli. Cercate il Signore, cercatemi e vivrete. Chi vuole vivere realmente, non sopravvivere. Chi vuole vivere realmente, cominci questa caccia al tesoro. Cominci a dire, Signore, io non so come trovarti. Io non so dove trovarti, anche se lo sai, sei un cristiano. Lo trovi nella parola di Dio, nella comunione fraterna, nel cercarlo, nel metterti davanti a Lui. Signore, io voglio cercare Te. Ma non cercarti così, ogni tanto, come si cerca una cosa inutile, si guarda... No, ma cercarti come la sorgente della mia vita, cercarti, cercarti, e mentre ti trovo, trovo la vita. Fratelli, è importante. Ora è il tempo in cui possiamo cercare, trovare, essere liberati dai nostri inganni, dalle nostre trappole. Ci sarà un tempo in cui sarà troppo tardi. Ora è il tempo in cui dobbiamo impegnarci in questa caccia al tesoro. Chi vuole veramente impegnarsi in questa caccia al tesoro? Chi vuole rispondere a questa parola? Chi vuole dire, Signore, perdonami? Perché la parola di Dio vuole anche indurre il ravvedimento. Vuole farci capire che abbiamo cercato male, abbiamo cercato in posti sbagliati, abbiamo bussato in porte sbagliate, abbiamo chiesto cose sbagliate, ma questa mattina Dio dice al popolo di Israele, cercate me e vivrete. Chi può prendere sul serio questa parola semplice e cominciare a mettere Lui al primo posto, il suo regno al primo posto, sapendo che tutte le altre cose saranno un condimento? Guardate, Dio mica non ci vuole dare tutte le altre cose, ma non vuole che le altre cose diventino il punto della nostra ricerca, perché quello ci porterà lontano da Lui. Non è un padre che non vuole dare un giocattolo a un figlio, capitemi, ma immaginate quando un padre così ha un bambino, forse Alessandro, piccolino così, o un po' più grande, gli regala un bel giocattolo, il figlio è contentissimo, da quel giorno il figlio non vuole guardare più il padre perché ha il giocattolo. Ho il giocattolo, non ho bisogno di te papà, non ho bisogno di te. Che cosa ho fatto? Dice il padre, ma come? Lui non può prendere la sua vita dal giocattolo, dall'oggetto, quello glielo voglio dare, gliel'ho dato. Ma che dramma se anziché attaccarsi a me si attaccherà ai giocattoli. Quanti giocattoli ci siamo costruiti intorno, a quanti giocattoli stiamo perdendo un sacco di tempo e ci impedisce di scoprire l'amore del Padre. Dio ci vuole dare tanti giocattoli, capitemi, ma non vuole rischiare che questi ci allontanino da Lui. È Lui la vita, non quello che Lui ci dà, è Lui la vita. Cercatemi e vivrete. Non lo so, io vorrei fare anche, ero combattuto, ma sento che voglio fare un attimo che qualcuno, se vuole dire veramente al Signore, voglio cercarti più di tutte le altre cose, venga in questo momento avanti. Però se veramente glielo vuole dire, non tanto per dirlo, se veramente questa parola ti ha toccato e qualche cosa dentro di te ti ha fatto rivedere, ravvedere e capire l'importanza di quello che Dio ti chiede, allora ti dico, vieni avanti in questo momento e preghiamo insieme. Oh Signore, perdonaci, Signore. Perdonaci che scambiamo la Tua grazia, la Tua misericordia e i Tuoi doni come qualcosa con cui trastullarci. Perdonaci che scambiamo anche forse il panorama bello, la natura, la bellezza del creato, come qualche cosa da godere, ma senza di Te, Signore. Perdonaci se poi cerchiamo delle cose proprio brutte. E la nostra insistenza continua lì a cercare quello che ci fa male. Che stamattina vogliamo dirti, Signore, che la Tua parola ci convince. E vogliamo impegnarci in una ricerca, a tastoni, a tentoni, tante volte incerta, traballante, ma vogliamo che al di là di tutti gli impegni che abbiamo come uomini, come padri di famiglia, come madri di famiglia, vogliamo che l'impegno principale della nostra vita sia cercare Te per vivere veramente la Tua bellezza, la Tua grandezza. Cercare Te, Signore. Cercare Te. Ti prego per questi fratelli che sono venuti avanti, Signore. Spezza, Signore, tutti i loro prigioni, tutti i loro legami, tutte quelle cose che li trattengono, che gli impediscono di cercare Te. Le distrazioni, la paura del giudizio degli altri, l'autogiustizia, tutto quello che impedisce di venire a Te per trovare la vita. Metti in crisi, Signore, tutte le false sicurezze, tutti i falsi equilibri, tutte le cose su cui si sono appoggiati pensando che fossero la Tua presenza, perché Tu solo sei la luce, e per la Tua luce noi vediamo la luce, Signore. Grazie, Padre. Grazie, Signore. Oh sì, Signore. Con Tue parole puoi dire al Signore: io mi impegno, Signore, a cercarti, a metterti davanti alla mia vita, a bussare alla porta della Tua presenza insistentemente, non un momento, e scappare, a chiederti insistentemente, perseverando le cose Tue, Signore, a cercare Te, la Tua presenza nella mia vita. Voglio impegnarmi, Signore, voglio farne lo scopo principale della mia vita. Grazie, Signore. Grazie per questo onore che mi dai. Grazie, Signore. Grazie, Padre. Cercare Te, Signore. Cercare Te. tu, Signore, tu, tu, tu. Grazie, Signore, perché ti cercheremo e ti troveremo, perché ti cercheremo con tutto il cuore. Ti troveremo lì a darci il cambiamento che ci serve, a cambiare quei lati del nostro carattere che sembrano non poter cambiare. Ti troveremo lì a darci una pace al di sopra di tutte le circostanze. Ti troveremo lì a farci scoprire una gioia incomprensibile. Ti troveremo lì a farci scoprire un amore che perdona, che benedice quelli che ci hanno fatto del male. Ti troveremo, Signore, e mangeremo la tua presenza. Grazie, Padre. Grazie, Signore. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Grazie. Grazie perché tu ti lascerai trovare e lascerai trovare tutte le tue virtù, tutto quello che ci serve. Non solo, ma ci darai anche quello che ci serve per i bisogni pratici, Signore. Perché tu sei un Padre amoroso. Grazie, Padre, nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Alleluia. Dopo aver deciso questo, ancora ci abbracciamo gli uni gli altri perché Dio ci ha messo insieme per stimolarci a questo. Perché se qualcuno di noi si distrae, l'altro gli possa dire: cerca il Signore, fratello, cerca il Signore, sorella. È Lui la fonte della vita, e Lui ti sazierà dai beni della sua casa e ti disseterà al torrente delle sue delizie. Alleluia. Amen. Ci abbracciamo nell'amore del Signore.